Radio Emilia Romagna Musica.
Spazio Radio Sonora.
E benvenuti, benvenuti a tutti e soprattutto a tutte, benvenute a Clock Up Band, le interviste di Radio Sonora a band e artisti locali e non. Oggi siamo lieti di avere qui artisti locali e che artisti, Mirko Mariani. Ciao Mirko, come stai?
Ciao bene, grazie, buonasera a tutti.
Mirko Monduzzi, ciao Mirko.
Ciao, buonasera.
E Francesco Giampaoli.
Ciao.
Ovvero i saluti da Saturno. E a intervistarli c'è qui con me il mitico professor Luigi Bertaccini.
Buonasera a tutti, eccoci qua.
Come stai, diciamo,
bene, bene, diciamo che è una parte dello spirito dei saluti di Saturno, no?
Perché, ma noi siamo una parte di
voi stessi.
Sì, sì.
Sono personalmente davvero molto molto contento di avere qui Mirko, di avere qui il progetto dei saluti di Saturno, perché credo che entriamo subito nel vivo. È un disco molto importante, non soltanto per quello che riguarda la musica, la nuova musica d'autore, ma anche per la musica romagnola della nostra regione. È il punto di arrivo e di partenza di un qualcosa di cui magari troveremo il modo di parlare nel corso di questa oretta, certo, insieme. E questo è un disco che è arrivato un po' così, come dicevi, una parte di un qualcosa che c'è e non c'è. All'improvviso è uscito questo disco, senza fanfare, senza niente, e piano piano ha colpito il cuore delle persone. Da dove è venuta fuori l'idea di creare questo progetto, questo Saluti da Saturno?
Guarda, ti voglio ricopiare.
Fai
dal
così.
Cuore.
Mm.
Cioè, diciamo che il mio desiderio non era quello lì di fare fuochi d'artificio o inventare chissà che cosa, però avevo proprio bisogno di arrivare a un punto di partenza, che era quello di poter raccontare, avevo bisogno di raccontare delle mie cose. E avevo bisogno anche di mettere insieme questi racconti a una ricerca sugli strumenti che ho portato avanti per diverso tempo, insomma. E questo, diciamo, è un po' la nascita del progetto. E dal cuore perché? Perché voleva essere veramente, non so, magari tutti dicono la stessa cosa, tutti, però voleva essere una roba sincera. Sincera, non doveva dimostrare chissà che cosa, non doveva prendere chissà che cosa, doveva veramente, prima di tutto su di me, mi ci dovevo specchiare senza filtri, ecco.
È un po' quello che è accaduto, no? Nel senso che tutto quello che riguarda questo disco, fin dal nome, che è Parlare con Anna, che
e mia moglie.
Esatto, quindi queste cose che sono molto importanti, molto intime, ma allo stesso tempo parte della tua biografia, no? Proprio nel senso più classico del termine biografia, cioè sei te.
Parlare con Anna, sai, se che avevo qualcosa da nascondere, forse. E poi parlare con Anna, effettivamente no, c'è un motivo. Comunque, in questi anni che io ho fatto questa ricerca, io sono un batterista in pensione, diciamo.
Il che è incredibile a dirsi, perché suoni tutto tranne che la batteria.
Però accidente a questo
ti
disco.
Ti consideri così?
Accidente a questo disco, ho ripreso a suonare anche la batteria, pochissimo. E poi solo in versione familiare, cioè quando si va, tipo adesso partiamo per San Valentino, andiamo a Parigi con Vinicio a suonare, e io mi porto la famiglia, nel contratto c'è scritto, capito? Batterista sì, ma con famiglia.
Fantastico. Ok, quindi quando c'è la batteria
c'è di mezzo anche la famiglia. Okay. Andiamo là con i bambini, facciamo qualche giorno a Parigi, abbiamo già girato mezza Europa, così, insomma, capito?
E poi parleremo anche di questo rapporto con Caposella, che è molto
stretto. Comunque, visto, finiamo il disco di Vinicio, certo, lui avrebbe corretto questo titolo, avrebbe detto Parlare di me con Anna.
Okay.
Perché lui pensa che parlo sempre delle mie cose con mia moglie, ha ragione.
Ecco, sì, prego.
Ma tu parli di progetto elettromeccanico, no, di questo album, proprio perché per tutti gli strumenti che hai usato, no, nella,
sì,
registrazione.
Sono strumenti elettromeccanici, veramente, comunque. Sono strumenti che hanno bisogno dell'elettricità per funzionare, una parte di questi strumenti. E una parte sono veramente meccanici. Cioè, fai finta una celesta,
Ecco, cos'è una celesta? Celesta, per me, io sono ignorante.
La celesta è la danza confetto, presente? Tchaikovsky. Quella è la celesta. Ti dico quel passaggio lì perché veramente è stata usata pochissimo come strumento, anche nella musica sinfonica. È un glockenspiel,
quello
però fatto a pianoforte.
Sì, ecco.
È un glockenspiel fatto a pianoforte, diciamo, delle lamelle come un glockenspiel di metallo, dove però vengono percosse con le mani come un pianoforte, sì, che ha un modo di suonare molto più armonico rispetto a un glockenspiel che fai una nota alla volta, massimo due, insomma.
Sei contento, Gianni?
Sì, sì, sì. Quindi proprio perché hai usato,
questa,
infatti...
Diciamo che è una parte meccanica, vedi, c'è cioè, prima altri strumenti...
Il Mellotron...
Il Mellotron invece, vedi, il libro della corrente. Il Mellotron è il primo campionatore.
Io so una cosa, mi hanno detto che quando hai registrato questo disco che hai usato, se non vado errato, il teatro
di San Piero in Bagno,
il teatro era letteralmente invaso da tutti i tuoi strumenti, che se uno entrava a pensare di essere entrato nella casa di un cappellaio matto, qualcosa del genere. Ecco, questa, poi dopo ascoltiamo, tiriamo subito nella musica. Questa è ovviamente una delle cose più belle, perché tu non canti nel disco.
Un brano.
Tu canti un brano, però perché, diciamo che hai anzi, lo ricordiamo, che adesso Roberto Greggi canta la maggior parte dei brani del disco, quando non è Caposella, quando non sei tu. Questi strumenti che sembrano quasi dei fantasmini che girano per tutti, perché spesso e volentieri, come dicevi, sono strumenti che non si conoscono, quindi ascolti dei suoni che non eri abituato a sentire, sembra proprio di essere in mezzo a un qualcosa di spiriti.
Ma sai,
questa passione così divorante di andare a cercare questi suoni.
Guarda, è veramente divorante, ti ricopio sempre questa serie. Tu dici le cose e ti ricopio sempre, perché veramente le dici giuste.
No, perché so cosa vuol dire che la passione
è divorante, ma non l'avevo mai. Sai che adesso la riuserò questa cosa.
Va bene, dopo te la scrivo.
È bellissima.
La scrivo.
È proprio divorante, perché comunque qui è da Romagna. Prima parliamo della Romagna.
Esatto.
E da Romagna viene fuori questa roba, perché io suonavo la batteria, sì. Però quando andavo a suonare tipo a Cesenatico, lì nella bettolozza con il liscio, lì arrivava il vecchietto che c'aveva questo farfisaccio, questi suoni qua, io lì mi partiva quella roba che mi ha portato fino qua, insomma, che è una roba che è una ricerca che la porto avanti da veramente da anni e anni e anni. Non avevo mai avuto il coraggio di fermare tutto e di dire adesso mi metto veramente qua, io con i miei strumenti devo arrivarne a capo. Ecco, questa qua, l'unica differenza è un po' quella, diciamo.
E quindi questi strumenti che pervadono il disco, noi adesso entriamo finalmente dentro a questo disco. Noi adesso ascoltiamo una canzone nella quale c'è anche una nostra vecchia conoscenza. Partirei da Profumo e Pietre Scure, dove c'è anche Antonio Gramentieri che suona la chitarra. Tu suoni il clavichord, della celesta ci hai già parlato. Quindi
io sono curioso, cos'è il clavichord?
Il clavichord è una specie di clavicembalo, solo che è a tavolo. E solo che si scorda in continuazione.
Io farei così, gli fai fare un programma in cui spiega ogni strumento che lui possiede.
Sì,
viene
per
qui,
dire la solina, no,
viene qua e
l'omnicord, tutte queste cose.
E spiega ai ragazzi ogni strumento che lui ha in casa. Quindi penso che ci vorranno 2 anni. Perché
sì, anche perché sono aumentate nel frattempo, sai. Sì, le cose
ecco,
che...
quindi io partirei da questa canzone in cui magari si fa un viaggio dentro a questo disco partendo da questa che è una canzone davvero bella.
Spazio e nuvole che girando troverò fino a credere che da solo corpo arriverà su di te.
Siete sempre su radiosonora.it, su Glocal Band. Avete appena ascoltato Di Profumo e Pietre Scure, dall'album dei Saluti di Saturno, Parlare con Anna. Sono qui nei nostri studi, siamo molto felici di questo. Stiamo entrando dentro questo disco. Secondo me, prima hai detto una cosa romagnola. Ecco, tu rappresenti in realtà in questo momento una delle zone della nostra regione che, per quello che mi riguarda, a cui sono più affezionato, anche perché dalle tue parti, cioè Bagno di Romagna, siete tutti completamente pazzi, secondo
la parte
me
alta.
La parte alta, c'è cioè qualcosa alta di strano nell'aria, nelle cose che io, tutte le persone che conosco, e ne conosco molte, sono tutti come minimo pazzi.
Sì?
No, siete, siete un po' una tribù strana.
Cioè, io i pazzi per me sono i normali.
E infatti li conosco tutti, per cui vuol dire che c'è una buona
attitudine. Io mi stufo più vicino a quelli che sono ancora normali.
Però
sì, c'è una buona percentuale. Sì,
è una cosa proprio che riguarda le vostre. Insomma, c'è una situazione sia proprio di sensibilità artistica. Ci sono un sacco di gruppi che comunque adesso ci sono molti ragazzi che stanno ritornando fuori, c'è una nuova generazione. Poi magari alla fine ci tengo molto anche a parlare dei tuoi esordi,
certo,
perché sono
certo
importanti. Magari facciamo questo percorso strano al contrario, in cui partiamo da adesso e alla fine parliamo anche delle cose.
Sì, arriviamo
anche
del passato.
Poi tutti
del passato, tutti piangiamo.
Esatto,
ah, ricordo,
così ci commuoviamo alla fine.
Sono ghiaccio, c'ho 40 anni, quanto 40 anni.
Finché sono 40, figlio mio. No, ecco, però questo spirito nel disco c'è, o no?
Spirito Mattarello?
Spirito un po', comunque non dico Mattarello, perché ecco, lo spirito eccentrico, ecco, forse il termine più giusto per definire San Piero in Bagno, queste zone qua, eccentrico. Siete un po' fuori dalle regole comuni in cui, no? Anche in questo disco, il fatto che tu usi degli strumenti che nessun musicista consenno di voler fare qualcosa che piace, ecco, tu l'hai fatto.
Fa parte della sì, hai ragione. Hai ragione, forse hai ragione. Sono matto, non ci ho mai pensato.
Però hai colpito, cioè alla fine vedi, è la sensibilità che viene fuori.
Diciamo che la sensibilità è quella da dove siamo partiti. Non è tanto una ricerca per la ricerca, era di cercare veramente qualcosa. Era proprio l'esigenza di trovare per me una strada nuova, che era quella di un'esperienza nuova, di fare dei testi che non ho mai fatto in vita mia.
Anche
metterli,
questo è importante, quindi ti sei confrontato.
Bravo, e metterli vicino a una trama musicale. Questa trama musicale diventava poi assieme, si vestiva piano piano con un vestito come la stagione, insomma, primavera ti vesti in un modo, in inverno ti vesti in un altro modo. Lì c'hai tutti i vari umori, le cose che avevo da dire, gli sentivo, era una cosa un po' come le stagioni, capito? Gli sentivo, cioè, la celesta per me è uno strumento di ghiaccio, no? Come per dire, l'onde martenot è uno strumento intimo, caloroso.
Uno che abita a Bologna una sensibilità così non ce l'ha, probabilmente il fatto che tu sei in un posto meraviglioso, fra l'altro, no? Splendido.
Ma sì, dai, colline, però c'è di una roba, che io abito a Bologna da...
Però da quanto tempo ci hai vissuto là?
A Bologna?
No, a Sune...
No, io sono sempre stato a San Piero. Poi gli strumenti, sai cos'è l'unica cosa? Che gli strumenti li tengo sui romani.
Perché
forse
là,
quello
vedi,
che sempre...
prendono l'aria buona là.
Vedi. No. Sì, vai, Gianni, poi facciamo...
A proposito dei testi, no? Hai detto che è la prima volta che tu hai scritto dei testi in questo album, no? Ma l'uso che hai, non so, di tante tronche ascoltando l'album, no? Fa venire in mente un certo periodo, no? Di stagione della musica italiana,
sì,
no? Che tu magari, che adesso non l'abbiamo detto, ma sei partito dal jazz, poi hai suonato con Vinicio... E invece magari parli, no, in tante interviste, come il tuo nome tutelare, ne parlavamo anche prima quando sei arrivato, della musica italiana, forse invece proprio Sergio Endrigo, giusto?
Ah, Sergio Endrigo proprio lì è top. Di fronte a Sergio Endrigo non so cosa dire, perché lì è veramente dove... Cioè, quando dici che le cose sono arrivate a un livello massimo, in quegli anni lì veramente c'era quella sensazione lì. Quando ascolti Sergio Endrigo senti veramente la semplicità, perché io vengo molto attratto dalle cose semplici. È difficile, che anche quando suonavo jazz uguale, ero uno che piaceva lasciare correre la musica, andavo sempre lì a martellarla, hai capito? E lì nella stessa cosa sento in questi poeti qua, questi cantanti qua, capito? Perché sento che loro riescono a far parlare sia la musica e le parole, ma anche l'aria che c'è in mezzo, capito? E quello lì mi ha sempre conquistato in... Endrigo, Tenco, ma anche Paoli, che è ancora vivo, Cioè, sento veramente che ci sono dei momenti di massima poesia in musica, insomma.
Parlando della vostra poesia, invece, qui abbiamo Mirko che è con noi, che è un altro, l'altro Mirko.
Grande poeta.
L'altro Mirko che poi... che suonerà con te questa sera, quindi sarete voi i due saluti da Saturno. Io vi inviterei a prendere le vostre chitarre, vai. Quindi niente di particolarmente...
No, questa sera siamo andati con le corde, siamo di corda.
Il che va bene, e a questo punto farei parlare la vostra poesia. So che non avete fatto... andate così, a strada libera. Ma...
L'Oberheim non me l'ha portato.
La prossima volta.
L'Oberheim è un po' pesante.
Potessi io ti darei il mio attico nel cielo a piena aria. Se potessi io riunirei mille forze per portare il mare a casa tua. Ma un giorno tutto quello che vorrai io darò te lo regalerai. Ma un giorno tutto quello che vorrai io darò te lo senza limiti, per un attimo a guardare la luna insieme a te, come notti che bianche cadono su di me, senza te. Se potessi io ora farei la strada giusta a tutti i sogni miei, nella dolce ora che sei qui, dammi la mano, camminiamo, camminiamo. Ma un giorno tutto quello che vorrai io darò te, ma un giorno tutto quello che vorrai io darò te. Senza limiti, per un attimo a guardare la luna insieme a te, come notti che bianche cadono su di me, senza te. Senza limiti, per un attimo a guardare la luna insieme a te, come notti che bianche cadono su di me, senza te.
Saluti da Saturno, dal vivo, qui a Glocal Band su RadioSonora.it, con questa canzone che è quella che dà il titolo al vostro disco, Parlare con Anna, pubblicato dalla Goodfellas, che è questo distributore indipendente romano che si dà un sacco da fare, e direi che questo è anche importante. Questo disco c'è, quindi lo potete trovare nei negozi specializzati, speriamo anche non solo, ma comunque anche ai concerti. E saluti di Saturno, che sono tanti, sono sempre di più.
Ma sì, dai, cominciano veramente a essere troppi.
Che questo non si dovrebbe dire, che magari la tua agenzia
sì,
dice...
Ma te lo può dire anche Cecca, okay. Lo dice a tutti.
Che è un caro amico, salutiamo.
La prima cosa che ci siamo conosciuti, infatti, ho detto, guarda, mi stai simpaticissimo. Cecca, ascolta, l'importante è che trovi poche serate, ma giuste, ma poche.
Ok, quindi tu preferisci...
Sì. Ecco. Ma com'è quelle che raccontavi di voler suonare davanti agli
hotel? Ecco, lì è il sogno finale del progetto, cioè la conquista del trono. e poter suonare di fronte mentre uno si legge il giornale, si beve il suo tè, facendo una chiacchierata, quell'articolo lì ho letto anch'io, cosa ne pensi? Però fai sto pezzo, vai guarda. Dai, creare un po' di imbalsamismo. Io sono contro l'imbalsamatura sul palco. Cioè, quando vedo un concerto, hai capito che tutti sono belli, ti sta sempre lì per alcune ore e mezzo, io dopo un po' mi annoio. Allora mi metto nei panni di chi è, io penso che lui si stia annoiando, allora io capito, vado a capito.
Vai un po' in sbattimento.
Vado in mente, capito, ecco.
Ecco, abbiamo detto un sacco di nomi, magari gli ascoltatori, le ascoltatrici più giovani, a sentire tutti questi nomi messi insieme, abbiamo detto Vinicio Capossela, abbiamo detto Zapegula, abbiamo detto altre cose, si possono confondere. Ecco, magari cerchiamo di radunare tutte queste nozioni e ripartiamo da quello che volenti o nolenti è il nome più famoso. Tu con Vinicio Capossela hai suonato per più di un lustro.
A otto anni.
Otto anni. Io mi ricordavo cinque, sono otto anni, quindi un periodo importante della tua vita nel quale arrivasti dopo che precedentemente avevi suonato nel jazz con
Rava.
Ecco, così un nome a caso, con Rava, voglio dire, e tu dopo l'hai licenziato.
Mi ha licenziato lui perché ricordava, si può dire, penso, nel radio, perché diceva devi scegliere o Paolo Vallesi o me.
E
Paolo Vallesi non era Paolo Vallesi.
È andata così,
dopo io ho scelto Paolo Vallesi
e secondo me forse
sì, perché alla fine il jazz per tante cose è la mia musica, dove sono nato, però per tante cose mi mancava una bella fetta di... poi il jazz in Italia non entriamo in questo discorso qua, però dopo il jazz in Italia è una roba che non condivido fino in fondo,
ok,
ecco.
E qui ne potremmo parlare per davvero. Mi sembra, quindi con Vinicio hai suonato in un periodo fra l'altro importantissimo della sua carriera, perché è stato il periodo della grande evoluzione musicale che l'ha portata ad essere quello che conosciamo ora, cioè dopo il primo periodo in cui si fece conoscere ci fu quella grande trasformazione. E lì, poi ne parliamo dopo dei Mazzapegul, perché sicuramente alcuni dei personaggi che sono girati nella quella formazione, nel vostro primo disco, c'entravano molto con quell'evoluzione lì. Comunque, hai suonato per molto tempo con lui, mi è sembrato molto bello, molto delicato, molto di musicista d'anima, questa sua presenza nel disco non urlata, nel senso che lui canta tre brani di questo disco benissimo.
Sì, benissimo.
Non, secondo me non cantava così bene da anni.
Solo che glielo dicono anche altri, meglio non dirglielo.
No, lo so, dopo si incavola come una vera. E quindi è meglio, però secondo me ha proprio quel tono confidenziale di cui parlavi prima,
sì,
no?
Sì. Ma ha capito, lui è una persona che non ha bisogno di il grande pregio di Vinicio, che non è difficile che devi spiegare una roba, lui c'ha una becca tutto subito.
Voi grandi musicisti avete questa cosa interiore per cui riuscite a raggiungere, ecco. Mi è sembrata una presenza molto bella, proprio per questo fatto qui, che è una presenza di rapporto fra un musicista che esprime il suo rispetto per l'altro partecipando.
Ma allora, ti spiego velocemente com'è nata, se ti interessa o no.
Assolutamente, sì.
Comunque eravamo in una pausa di 5-6 anni senza mai sentirsi e vedersi. Sì, perché dopo tanti anni di lavorazione insieme arrivi a un certo punto comunque... C'è bisogno anche di una bella pausa, per poi quando ci si rincontra, se ci si rincontra sei più motivato, hai più cose da dirti, ti sei evoluto, sicché non parli sempre delle solite cose di cui parlavi fino a... E cosa è successo? Una sera lui è venuto a Bologna, è venuto a trovarmi a Bologna. È venuto a casa mia, è entrato in casa e io in quel breve periodo lì, Francesco ha visto, avevo provato tutti gli strumenti a un quinto piano senza ascensore. Hai capito? Proprio lì prima dicevamo che eravamo convinti, eravamo veramente convinti. Lui è arrivato in questo salone, ha visto sta roba di strumenti, ha fatto, ma cosa hai fatto? Cos'è sta roba qua? E ha detto, no, ma non ci posso credere, ma cos'è sta roba? Ci ha messo a suonare, lui è un po' impazzito effettivamente perché sentiva questi suoni, diciamo, mamma mia, cos'è? E da lì a poco andavo a registrare il disco. E allora cosa è successo? No, io sono qui, voglio esserci, è nato proprio per caso, hai capito? Dal di lì lui è venuto apposta su San Piero, è stato lì due giorni, si è messo a sedere sulla poltroncina del teatro, ha tutto il pezzo, ha cominciato a cantare e non si fermava più. Perché il problema è la canta di tre, perché io ho fermato, c'è anche Francesco, testimonio, lo può dire, perché Francesco
può testimoniare.
Ha registrato il disco lui. A un certo punto c'era Casa, che lui l'aveva cantata anni 60, la sentiva anni 60, no? Salterellante. a me quel saltarello non mi tornava, allora lui voleva andare avanti a registrare altri brani. E nel frattempo c'era Greggi, cantante, che è mio amico da sempre, di San Piero, cantante di Mazzapegol, tutti i miei gruppi vecchi, che non era proprio così felicissimo. Era partito
un esproprio.
E allora a un certo punto ho detto, facciamo una pausa, se andiamo a mangiare qualcosa, c'è un bel ristorante con un bel tortellino e poi ci torniamo sopra, perché io avevo quel brano che non era come lo volevo, perché lui voleva andare avanti, era partita, voleva andare avanti, aveva sentito quella cosa di cui aveva bisogno, capito? E gli veniva semplice, cantava e...
Ecco, io adesso, per entrare ancora più nel profondo, una canzone su tutte è quella che quando la fai sentire per la prima volta, è successo con Gianni quando l'abbiamo programmata nel mio programma che faccio qui a Radio Sonora, altre persone quando hanno sentito questa canzone in particolare, tutti si sono fermati. Sono di quelle cose che quando ascolti un brano, almeno a me capita così, quando una cosa mi piace molto è come se mi si togliesse l'ossigeno e per un po' rimango proprio bloccato. E l'ho visto e mi accorgo che capita in certi casi. Luce è una canzone di quelle che ha questo tipo di attitudine. E in più c'è questo altro strumento di cui bisognerebbe parlare, che sono le onde Martenò. Sono suonate da Nadia Razzimandrese, per non sbagliarsi, che danno un tocco magico a questa canzone, che sembrerebbe una sorta di, prima parlare di Serge Endrigo, una sorta di Serge Endrigo postmoderno, oppure ripreso
magari,
no?
Magari. Tutto comunque tocchi un tastino abbastanza scoperto, perché anche per me quel brano lì mi fa un effetto anche a me, che l'ho scritto, è strana questa cosa, però
quindi
sono contento di averla scritta.
Saluti da Saturno.
Sì, e io ho trovato anche una sorta di sottrazione, cioè ti blocchi perché togli tutte le cose magari durante la giornata, di pensieri che ti avevano pesato, ti blocchi e sottrai le cose che in quel momento non servono.
Ma è lì il difficile.
E almeno secondo me, poi ne parleremo magari dopo,
sì.
Arrivano delle immagini. No? Arrivano delle immagini che la canzone, le parole, l'entrata di Vinicio ti fanno appunto venire in mente, quindi entri in un altro stato, no? Cioè, a me mi ha dato questo effetto qui.
Okay, Roberto, dopo mettiamo un'altra canzone dove canti tu. No, però questo era un ovvio doveroso passaggio.
Sì.
Le onde Martenò, che sono questo strumento rarissimo.
Sì, è il primo diciamo della storia.
Stiamo parlando degli anni 20, però.
Sì, bravo. 20.
Esatto. Anni 20. Quindi è una cosa particolarissima. Luce.
Oh, vai via solitudine.
E questi rumori che sentite, che si muovono, sono i rumori delle onde Martenò, che fanno parte di questo brano Luce, con i saluti da Saturno, Glocal Band, radiosonora.it, sono qui negli studi con noi. E se ne avete voglia, anche se non mi fa mai piacere fare pubblicità a altre situazioni di internet, ma ci sta, anche perché è importante per quello, se andate su YouTube e digitate saluti da Saturno Luce, c'è uno dei clip più semplici ma anche più toccanti che potete vedere in questo momento sui miliardi di milioni di clip che ci sono, che è appunto il clip di Luce che parlavamo con Mirko prima, fatto in maniera semplicissima, dove il protagonista in realtà, oltre alla tua figura, è il cappelletto.
È solo il cappelletto in brodo, fra l'altro.
Sì, il
brodo.
Esatto.
Ma si vede anche che stai preparando il brodo.
Ma è una roba vera. Ma la bella di quel clip lì è proprio che è la realtà di quel momento lì. Lui è arrivato in casa mia, questo mio amico Marco Molinelli, bravissimo, e niente, ha visto che c'era la luce giusta, la luce giusta, ci siamo messi a fare un video mentre mangiavamo.
Ed è venuto appunto perfetto come i brani di questo disco. E prima accennavamo anche del fatto di come l'altra tua grande passione, e probabilmente anche nella così bella riuscita di un clip così semplice, sta proprio anche nel fatto che la passione è legata anche a quanto assorbi di quello che vedi o di quello che senti, è la tua passione per il cinema.
È stra esagerata.
E qui lascio la parola al dottor Gozzoli, che è un maestro cinefilo.
No, più che io non sono, continuo a dire che non sono maestro, sono solo appassionato.
Lei lo è.
Vabbè.
No. Se lo facci dire.
Tu fai musica filmica, secondo me.
Ah, magari.
Per me, io adesso sono appassionato
così,
di cinema.
Io sono contento, perché io quando lo ascolto guardo, vedo anche.
Anch'io.
Devo vedere, se non vedi, ascolti e basta. Cioè, dopo,
ma raccontaci un po' la tua passione quindi per il cinema. Che dicevi prima, più appassionato di cinema che di musica.
No, ma di brutto. Infatti il mio negozio di fiducia, dove compro i dischi, ormai lo sa. Quando mi vede entrare dice, sono andati due film nuovi. Prima mi diceva, è uscito questo, qui. Adesso no, ormai sa che non c'è speranza. Sì, diciamo che il cinema è la parte dove succhio più energia, perché quando vedo un'immagine, e poi il cinema è una cosa di misterioso, che io film, mi vergogno a dirlo perché mia moglie dice che sono veramente matto, ma non ha fine, io film me lo guardo centinaia di volte, perché ogni volta lo vedo da una parte diversa, scopro una roba
ma
diversa,
guarda, i film
intrufolo
belli,
dentro delle robe che non avevo visto prima.
I film belli sono così, insegna, adesso prendiamo un esempio non a caso, ma prendiamo Kubrick. No? Ecco, un esempio però per far capire quello che stai dicendo tu. Lui è stato sempre un grandissimo, perché nei suoi piani dà 20 livelli di lettura. Cosa vuol dire? Tu sei un po' scazzato, non hai voglia quella sera, ti fermi lì e vedi la storia nella sua semplicità, che ha un inizio, uno fine, uno svolgimento chiaro. Se tu lo guardi per la decima volta, vedi che quella portacenere messo su quel tavolo con quella scritta
su una cosa che si
e quella scritta lì era in realtà c'entrava con la sceneggiatura in un discorso prima, dove magari prendeva un libro di Chekhov, che ne so, è questa la grandezza dei grandi film,
grandezza. E poi quella sulla parte visiva, quando vai a mettere in mezzo quella sonora che c'è il dialogo, quel dialogo arrivava lì, ecco perché qui l'immagine, e quando ci metti la musica, cioè capisci, diventa una roba veramente che se la vivi male fai la mia fine. Cioè che mia moglie è preoccupatissima di questa cosa, perché dice no, ancora qui.
Però hai anche ricevuto una grande soddisfazione, dicevi, da...
Ma ascolta, sì, perché io c'ho italiani, vabbè, come tutti penso, c'ha due grandi maestri, io sono romagnolo, il primo è Fellini, voglio dire, cioè ecco, beh, in mezzo ai personaggi di Marco Orsi potrebbe parlare forse una vita, poi scappa qualcosa.
Potresti anche farci un disco su
uno, personaggio, due, tre, quattro, sì, e poi magari ti rendi conto che lui è sempre sopra, che lì è.
E poi Nino Rota,
siamo entrati. Ma l'altra cosa dove io veramente ho una passione infernale è il secondo film di Mazzacurati, che si chiama Il Prete Bello, che è un film fatto per la televisione, non è mai uscito al cinema, che c'è una poesia che, ragazzi, è una roba veramente che ti ammazza, mi fa impazzire. E poi la musica la fa Fiorenzo Carpi, quello di Pinocchio, presente?
Sì.
Che è di livelli. È successo che, per farla breve, questo disco qui è finito in mano di Mazzacurati, e mi ha chiamato, mi ha scritto per dirmi che comunque stava viaggiando moltissimo, perché stava presentando La Passione, che è l'ultimo film che ha fatto. Sì. E la sua colonna sonora era più questa qua che quella del film era diventata, perché ascoltava questo disco in continuazione. Dove si spostava, in ogni città dove andava, ascoltava sempre questo disco perché ritrovava anche lui delle cose, insomma.
Bello.
E mi ha invitato a Bologna quando ha presentato poi un documentario che ha fatto su 7 personaggi di Venezia, si chiama 7 di Venezia. Sono 7 personaggi strani, un pittore, un personaggi particolari, e mi ha messo in prima fila come grande ospite, Mazzacurati, che mi ha dato la mano, tutti che mi guardavano, ma chi è questo imbecille che dà la mano a Mazzacurati? Comunque, capito, è nato una specie di rapporto. E la cosa pazzesca dov'è, dove voglio arrivare? Che io, quando poi l'ho conosciuto quella sera lì, gli ho detto, guarda, la cosa strana, cos'è? Che io ho fatto un brano, si chiama Cinema, e parla proprio del prete bello. Solo lui non ha capito. Lui ha capito, ma non ha capito perché c'era altra gente, così. E la cosa che è che... Dunque, il prossimo disco, che non tra molto...
Che però non è un brano che è presente.
No, perché il prossimo disco dovrebbe addirittura chiamarsi Cinema.
Ah, perché... quindi proprio la passione te la...
Sì, proprio per il centro di quel disco nuovo è proprio il cinema.
Ma film che ti vengono in mente riguardo al tuo album? Cioè, film che ti hanno ispirato magari... Alcuni, quelle immagini,
ma
che hanno
io non so, ti
testo,
dico la verità, per, io c'ho molto.
Lo so, per Luce che abbiamo appena ascoltato.
Ti dico la verità, anche questo disco qua, anche per Saturno, no? Perché Saturno? Intanto il nome l'ha scelto Roberto Greggi. Perché io gli dicevo, però, guarda, Roberto, dobbiamo fare un gruppo, dobbiamo farci solo un obiettivo: dobbiamo star bene, divertirci e non entrare in quel marasma dove si sgomita, dove per ottenere chissà che cosa, noi dobbiamo solo divertirci e possibilmente tenere un piede per terra e l'altro sollevato. Allora. Ti devo essere sincero, io ci sento molto Fellini. Ho avuto come riferimento molto Fellini, non tanti film sparsi uno e quell'altro, perché comunque mi dava l'idea di raccontare delle robe terrene che prendono il tempo, potessero prendere un po' il volo e rimanere un po' per aria. Se qualcuno qua ti stava un po', tra virgolette, sul cacchio, rimanevi un po' per aria, capito? Cioè, creare questa situazione, hai capito, un po'
surreale. Ma a questo punto riprendere in mano gli strumenti, se ne avete voglia.
Sì.
Sempre. Vai. Se i Mirko hanno voglia di...
Che facciamo? Parlare con Anna? L'hai fatto prima parlare con Anna. Faccio le tue mani in solitudine.
Vai. Ok.
Come lanterne cerchiamo nel buio ferita. Vogliamo guardare in faccia la realtà, è più importante se sto bene io o il mondo, questo non lo so. Dentro me, cercare dentro me, cercando alla deriva, va cercando te. Cerco te, io solo cerco te, cercando di far finta di ridere. Le tue mani sono dolci buoni, sono dolci buoni per me. Le tue mani sono dolci buoni per me. Vivere adesso senza poter fuggire via, ascoltare l'aria e trasformarla in poesia, perché le stelle sono disposte in cielo, disordinate, non lo so. Dentro me, cercare dentro me, cercando alla deriva, cercando te. Cerco te, io solo cerco te, cercando di far finta.
smetta di ridere. Le tue mani sono dolci buoni, sono dolci buoni per me. Le tue mani sono dolci buoni, sono dolci buoni per me.
Saluti da Saturno, qui su radiosonora.it. Ecco, parliamo però del live. Abbiamo visto che nel disco c'era un sacco di collaborazioni di amici che ti sono venuti a salutare, tutto il resto. Ovviamente dal vivo ci voleva un gruppo. Abbiamo Mirko, tutti qui con noi questa sera, che
di
Brisighella, che suonava in gruppi per me importanti. Sì, il Quartet rimane una delle avventure più originali, anche forse più avanti, nel senso che eravate molto avanti quando suonavate. e fai parte adesso della band ufficiale.
Hai visto che fine si fa se ero troppo avanti?
Si finisce su Saturno. Come. No, ecco, quindi adesso sei ufficialmente nella band dal vivo di
Saturno.
Sì, sì. Quando è iniziata questa collaborazione?
Quando è iniziata?
Qualche mese fa.
Quest'estate, fine estate. Mirko aveva già cominciato a collaborare con Bruno Orioli, che è l'attuale cantante della...
Quindi non c'è più Roberto...
No, c'è anche Roberto Greggi, ma lui fa... perché la parte live è una flessibile orchestra da piano bar futuristico elettromeccanico.
E tu sapevi, Greggi, Mirko, di essere dentro questa cosa qui? Con questo nome.
Aspetta che me lo segno. Allora, piano bar futuristico di piccola orchestra.
Piano bar futuristico, basta, sarebbe finita lì. Però la flessibile orchestra perché...
Da piccola orchestra flessibile.
La piccola orchestra perché? Perché io, ecco, avevo bisogno, tra le tante cose che avevo bisogno, era quella di non fare un gruppo basso, batteria e chitarra, perché basso, batteria e chitarra, tastiere, dopo due giorni mi sarei enormemente trovato male.
L'orchite.
E flessibile, cosa vuol dire? Intanto flessibile l'ho copiata da mio amico Grammo, che un giorno mi tirò fuori sta roba del flessibile e ho detto, mamma mia, questa qui è mia, basta, adesso tu dimenticatela perché è flessibile. Quella di rendere comunque la musica dal vivo viva, cioè può essere cambiata, c'è nei personaggi di cui fanno parte, gli incontri, magari andiamo a Milano, viene un nostro amico, suona la sega, andiamo a un'altra parte, su qualcuno, viene anche gente che non sa i brani.
Ok, quindi più bella l'improvvisazione.
Bravo, quella è la parte più...
Diciamo. Mirko è un chitarrista, anche lui, molto avventuroso. Io mi ricordo che i concerti di Sio Cortez erano concerti che cominciavano in un certo modo, poi eravate voi a decidere come si muoveva, perché c'era un'improvvisazione molto importante. Sì. Ecco, l'hai scelto...
L'ho scelto perché, devo dire una cosa forte, ma in cui credo, l'ho scelto perché per me è il chitarrista.
Ok.
È chitarrista.
Questo è un gran complimento.
Ora dopo aver suonato con Mirko Monduzzi, duro fatica a trovare piacere, devo essere sincero, questa cosa qua, perché veramente è un grandissimo.
Ecco, al di là di tutto, no, perché si dice si suona insieme e quindi uno potrebbe usare tutte le opportunità di questo. Cosa ti ha colpito invece nell'idea di poter entrare in questo progetto?
Beh, innanzitutto Devo dire che l'incontro con Mirko Mariani per me è stato molto emozionante, perché io lo seguivo già dai tempi di Canzoni e Manovelle, per me era un personaggio fondamentale della scena, diciamo, italiana. Cioè, devo dire che suonare con lui è bello tosto, perché...
Però puoi togliergli quella mano dalla gola, perché dopo tutti questi complimenti,
spada,
anche
la spada qua, che no, tacca, le va in fila.
Si vede che No, no, è bello tosto perché giustamente pretende il massimo anche perché poi io devo dire che i suoi pezzi a mio avviso sono a livello veramente molto elevato, per cui fa bene a pretendere il massimo, poi uno fa quello che riesce.
Perché... Okay. Invece Francesco, tu che sei là silente in disparte, incidere la musica dei Saluti, quindi trovarsi perché mi dà l'idea che questo è un uomo che ti viene con 35 idee ogni 5 minuti e bisogna trovare modo di convogliarle.
Ma sì, a parte che l'ho registrato una parte, sì. Una parte l'ha registrata Enzo Cimino. Comunque
so che stai lavorando anche su un nuovo progetto o no?
Ma è beh, sì. tutto ancora così. Da fare, non... Ma con Mirko cioè, si fanno delle cose già da anni. Questo disco qui devo dire che è stato molto facile, è venuto tutto molto naturale. Quando abbiamo passato quei giorni in teatro le cose venivano bene, stavamo bene, chiaramente si parlava, si mangiava.
Ma registrare degli strumenti così particolari è difficile?
Ma no, cioè... A parte che io non sono esattamente un fonico, io sono un musicista, okay. Che però registro anche a mio modo e questo modo evidentemente va bene per la sua musica.
Ecco, quindi c'è tutto questo messo insieme. A questo punto, visto che anche l'altro Mirko ti ha fatto questi complimenti legati al tuo passato, prima di chiudere, visto che siamo arrivati vicino alla
crisi,
ed è scappato adesso, se n'è andato e non diciamo dove. Tra l'altro con la mia fidanzata, quindi non so se questa cosa sia preoccupante o meno, però il musicista si sa che
vado a vedere.
No, sì. Ma dopo diventate in tre.
Quando gira l'angolo, no, va tutto a posto,
è tornato. Allora, io perché è una cosa a cui tengo particolarmente, abbiamo detto di questi nomi, arriviamo alla fine di questo percorso al contrario. Allora, Mazza Pegul, Down by Law. Magari qui si tocca un tasto per chi ha vissuto quelle avventure anche più particolari, magari più dolenti, per il ricordo di Dido, di altre che chiuse quell'avventura in maniera improbabile, no? La sua scomparsa. Ma in Mazza Pegul, al di là di tutto, io mi ricordo di una cosa che non in molti ricordano. Marc Ribot, che è questo grandissimo chitarrista che ha suonato con i più grandi, da Tom Waits, Elvis Costello, diciamoli tutti, eccetera eccetera, per la prima volta in Italia ha suonato nel vostro disco.
Sai che non lo so questo,
però sai che io bene o male come te ho questa cosa che mi divora delle date, delle robe, quindi...
Allora, vai, sai, diciamo che a Vinicio gliel'ho provato io.
Esatto, è proprio...
Gliel'ho provato io.
Quell'esperienza che fu così... erano gli anni 90 in cui tutti si mettevano o le camicie di flanello, si calavano dei gran estasi, il mondo sembrava diviso in queste due cose, poi arrivano sti pazzi scriteriati ancora una volta dalle colline romagnole e presentano una roba fuori dal mondo, no? Che piacque a tutti.
Sì, io che avevo poi 20 anni,
eri un giovane,
ero ancora giovane, sì, furono importantissime anche per la mia crescita appunto musicale, perché si distinguevano, era veramente un grandissimo,
ma lì erano anni,
un tuo ricordo.
Comunque il mio ricordo che ho innanzitutto va verso la musica in generale. E comunque erano altri anni già dove suonare si sentiva ancora un po' la leggera scia del passato. Ora siamo entrati in una fase ancora diversa e far musica in quegli anni lì era divertente. Comunque, cioè, la musica live ancora c'erano più spazi, c'erano più possibilità, insomma, per un gruppo che iniziava rispetto a ora, secondo me, per quanto riguarda la musica generalizzata. E invece per quanto riguarda il gruppo, sì, è una storia un po' pesa, cioè una storia che non capita a tutti, mettere in piedi un progetto a livello paesano, dove ti conosci con tutti, scegliere un ragazzo perché aveva i capelli tinti in un anno in cui i capelli tinti li avevano i pochi, perché mi sembrava che avesse quella sbuzzata giusta là, hai capito? E lo metti a far cantare, che non ha mai cantato, e viene fuori che era uno che poi si inventava delle robe pazzesche, cioè entrava sul palcoscenico con la sirena, col manubrio di una macchina.
No, ho visto con le cose da trampoliere.
Sì, trampoliere, le luci di Natale addosso. Esatto. Vinicio l'aveva vista sta cosa qui, lui.
che aveva questa teatralità circense.
Una facilità sua, proprio non è che non era costruita, ma una sua facilità nel cambiarsi di abito, inventare delle storie. E questa cosa qua prendeva molto la gente, era una persona che riusciva a trasmettere molta se stesso quando era sul palco, insomma.
E musicalmente c'erano già tutta una serie di intuizioni che poi sono state recepite da tanti altri musicisti, forse molti ci hanno fatto anche un po' di cassetto, no?
Questo non lo so, dopo io sai...
Nel senso buono del termine.
Chiusa quell'avventura lì, non ho voluto più saperne.
È stato, diciamo che è stato uno di quei momenti importanti, penso per un musicista, dover interrompere, come dici tu in questo momento... C'è voluto del tempo per...
Sì, sì.
Forse questo disco rappresenta proprio, forse, un modo di ripartire, di riesprimere...
Però, come vedi, non è che uno dice le cose stravaganti così, ma le dice per un motivo. Comunque creare anche questa cosa flessibile, come dicevamo prima, è molto probabilmente inconsciamente, si vede che ho anche bisogno di non avere... Devo essere legato, voler bene a tutti, ma allo stesso tempo... Devo stare con me stesso prima di tutto, perché comunque sì, quelle esperienze là comunque ti lasciano dentro qualcosa di strano.
E sicuramente...
Anche perché Dido, comunque, chiuso il discorso, sì. Dido comunque è morto portando i volantini di un concerto, capito, per far pubblicità.
E ogni anno, lo ricordiamo che questo è importante, perché certo. Fra l'altro salutiamo tutti i ragazzi di San Piero che organizzano ogni anno la giornata dedicata
alla
Sound Dido, che è una splendida manifestazione certo. Che si fa a San Piero in Magno ogni anno. E che sia con Eventi Romagna, sponsorizziamo sempre da vicino perché ci sembra molto certo. Bello. Anche questa è una cosa molto bella, no? Non dimenticarsi di persone.
No.
Mirko, io sono veramente contentissimo di averti avuto qui con noi. Noi stiamo facendo questo viaggio nella nuova musica romagnola. Tu sei un po' quello più anziano di quelli che abbiamo avuto fino adesso.
Sono vecchissimo. Vecchissimo
ormai.
Io vorrei una roba.
Sei pronto per l'albergo, va. Sei pronto per la carriera negli alberghi.
Ma albergo anzi, 3 stelle.
Anzi, facciamo così.
C'è l'età.
C'è Carelli, mettiti un attimo in disparte. Tutti gli alberghi della Riviera Romagnola che quest'estate dovessero avere bisogno di qualcuno che gli fa le serate in un modo confidenziale, voi telefonate a radiosonora.it, mandate una mail.
Mandate un'email a info@radiosonora.it perché
noi vi troviamo.
Perché noi abbiamo il piano bar futuristico da piccola orchestra flexibile.
Dai Lidi Estensi fino ad arrivare a Criccione Cattolica. Noi ci
facciamo girare il mondo dal verso giusto partendo dal piano bar.
Ecco, perfetto. E okay. Per chiudere, abbiamo rimasto una canzone oppure no?
Sì, una canzone. Beh, salutiamo.
Allora, salutiamo Francesco Giampaoli.
Ciao Francesco.
Mirko Molduzzi, nuovo chitarrista dei Saluti di Saturno.
È tornato. Tutto ok? No, scusa, chiediamo.
Perché in diretta abbiamo detto tutto ovviamente.
Tutto a posto? Ok, importante qui.
Mirko Mariani,
grazie ragazzi.
Grazie, saluti da Saturno, è stato un onore.
Grazie Luigi Bertaccini, grazie.
Grazie a lei, dottor Gozzoli.
Con cosa finiamo?
Direi che la canzone è perfetta col titolo che c'ha, l'etami.
Ah, beh, sì.
Mi sembra che sia quella.
La dedichiamo questo
La
punto.
Dedichiamo assolutamente a Mirko Molduzzi.
Grazie a tutti, grazie.